Esaminiamo oggi una pagina anch'essa molto difficile degli Atti degli Apostoli, forse una delle pagine più oscure della primitiva comunità. È una pagina che a prima vista è abbastanza lontana dalla nostra sensibilità e probabilmente non possiamo, anche dal punto di vista storico, riuscire a intendere chiaramente tutte le circostanze del fatto che qui viene narrato. Cercheremo dunque di esaminarlo dal punto di vista che ci interessa in queste conversazioni, cioè come la comunità si forma, come la comunicazione si crea o si interrompe, come la comunicazione si ristabilisce. Dunque prenderemo questo episodio non tanto per cercarci di domandare che cosa in quelle date situazioni la primitiva comunità ha vissuto, ma qual è il significato permanente di questa esperienza della comunità? Che cosa essa dice a noi? E per sintetizzare brevemente uno dei messaggi fondamentali del brano che leggeremo, lo potremmo forse intitolare così: è il rapporto tra fiducia e comunicazione. Il messaggio evangelico ci porta alla comunione e alla comunità, ci insegna a comunicare gli uni con gli altri, e questo non si ha senza una certa dose di investimento di fiducia. Uscire dalle proprie paure, fare degli investimenti positivi nel contatto con gli altri, quindi aprire il cuore ad una certa speranza. E cercheremo di leggere questo tema nelle pagine degli Atti degli Apostoli. Leggo dunque la pagina che è nel capitolo quinto degli Atti degli Apostoli, dal versetto primo sino al versetto undecimo. Tuttavia, per comprenderla, leggo anche gli ultimi due versetti del capitolo precedente, perché abbiamo qui come un dittico due episodi della Chiesa primitiva da leggersi in parallelo. Uno è l'episodio della fiducia e della generosità che apre il cuore. L'altro è l'episodio della sfiducia e della diffidenza che generano la mancanza di comunicazione e generano la morte. Leggiamo dunque l'episodio, i due episodi, anzi, il primo dice così: i cristiani vivevano un'epoca, un momento di grande generosità. Quanti possedevano campi, case, li vendevano e portavano il ricavato delle vendite ai piedi degli apostoli perché fosse distribuito a ciascuno secondo che ne aveva bisogno. E in particolare, poi il testo continua, anche Giuseppe, chiamato Barnaba dagli apostoli, che vuol dire figlio di consolazione, levita nativo di Cipro, essendo in possesso di un campo, lo vendette e andò a deporne il prezzo ai piedi degli apostoli. Dunque un atto di generosità, di coraggio. Quest'uomo taglia i ponti col passato e impegna talmente la sua vita e il suo futuro per la comunità da vendere tutto ciò che ha per darlo ai poveri e mettersi a servizio degli apostoli. Dunque radicalmente segue la parola di Gesù: va, vendi ciò che hai, renditi libero e mettiti a servizio del Vangelo. Ecco invece il quadro seguente, opposto, che dice così: invece un uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un suo podere. Dunque anche egli compie un atto di generosità. E d'accordo con la moglie, trattenne con frode una parte del prezzo e andò a deporre l'altra parte ai piedi degli apostoli. Pietro disse: Anania, come mai Satana ti ha riempito il cuore fino a cercar di ingannare lo Spirito Santo e trattenerti parte del prezzo del campo? Non era forse tuo prima di venderlo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Come mai hai potuto pensare in cuor tuo a un'azione simile? Non hai mentito a degli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra morto. e un grande spavento si impadronì di tutti quelli che stavano ascoltando. E subito dei giovani si mossero per avvolgerlo e per portarlo a seppellire. Ora avvenne che circa 3 ore dopo si presentò anche sua moglie senza sapere ciò che era avvenuto. E Pietro le domandò: «Dimmi, è pertanto che aveva venduto il campo?» Ed essa rispose: «Sì, per questo prezzo». Ma Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore? Ecco alla porta i passi di coloro che hanno sepolto il tuo marito e che porteranno via anche te». Ed essa gli cadde improvvisamente ai piedi, morta. Quei giovani entrati la trovarono morta e la portarono a seppellire vicino a suo marito. Un grande spavento si diffuse per tutta la chiesa e in tutti coloro che ascoltavano queste cose. Cerchiamo dunque di leggere questo brano dal punto di vista che ci interessa, cioè ci domandiamo quali tipi umani, quali situazioni umane, anche se qui portate all'estremo limite, quali situazioni umane rappresentano i personaggi che ci sfilano davanti. E abbiamo già considerato brevemente il personaggio di Barnaba. Cerchiamo invece di capire bene quali sono i sentimenti che muovono gli altri personaggi del racconto negativo della comunicazione non riuscita, e che sono questi uomini della chiesa primitiva che rispondono al nome di Anania e Safira, marito e moglie, e domandiamoci qual è l'azione che compie verso di loro Pietro, il capo della chiesa primitiva, il capo dei dodici, colui il quale ha il mandato di reggere e unificare la comunità. Chiediamoci dunque quale tipo umano è rappresentato da quest'uomo chiamato Anania. Forse noi ci saremmo immaginati che quest'uomo sia stato un uomo poco generoso, cioè un uomo che non aveva ascoltato la parola evangelica. In realtà invece è un uomo generoso, è un uomo che ha dato ascolto alla parola, che ha voluto anch'egli partecipare in pieno alla vita della comunità, ha visto Barnaba, il quale ha venduto il suo campo e si è privato di tutto quanto possedeva per darlo ai poveri, vuole compiere anch'egli un gesto simile a questo. Dunque il suo gesto è un gesto fortemente comunicativo e addirittura mettere a disposizione i propri beni. Non era obbligato a farlo, ce lo dice chiaramente il testo, non si tratta quindi di un elemento vincolante della primitiva comunità, era un elemento affidato alla generosità, che però evidentemente quando veniva fatto suscitava un entusiasmo ed una comunione, una comunicazione veramente di alto grado nella comunità primitiva, rafforzava i vincoli di tutti e faceva sì che si potesse vivere in quella serenità di amore, con quell'assenza di povertà che altre pagine degli Atti degli Apostoli ci segnalano. Dunque questo uomo ha molti elementi positivi. È un uomo il quale vuole ascoltare il messaggio evangelico, vuole fare qualcosa, vuole privarsi dei suoi beni per gli altri. Che cos'è allora che caratterizza in senso negativo il suo atteggiamento? Non è una mancanza iniziale di fede o di generosità, ma è una certa mancanza di fiducia. Ed è una certa doppiezza di cuore, una certa ipocrisia. Vediamo qui affiorare per la prima volta nella storia della Chiesa primitiva la ipocrisia religiosa, già così stigmatizzata da Gesù, e che è il cancro che sempre può accompagnare e rovinare ogni opera di bene. Noi tutti siamo soggetti a questa tentazione profonda di ipocrisia, di duplicità, di differenza tra ciò che diciamo o vogliamo apparire e ciò che in realtà siamo. Dunque, in che cosa consiste l'ipocrisia di quest'uomo? Consiste nel compiere sì un atto di generosità, ma nel non riuscire a compierlo fino in fondo e nel voler apparire nello stesso tempo come se l'avesse compiuto. Dunque è un uomo il quale è preoccupato soprattutto, diremmo, della sua figura, della sua immagine pubblica, di come la gente lo giudica, invece di essere preoccupato in fondo di essere vero, di essere se stesso. Se quest'uomo avesse detto a Pietro: ecco, io ti do parte dei miei beni, vorrei forse fare di più, però non mi sento giunto a questo grado di generosità, la sua figura sarebbe stata una figura riuscita, una figura che avrebbe, con il suo gesto parziale di generosità, costruito la comunione. Invece entra nella via della duplicità e quindi, dice il testo, trattenne con frode una parte del prezzo e andò a deporre l'altra parte ai piedi degli apostoli. Il testo ha un andamento solenne, quindi si suppone che egli lo faccia di fronte alla comunità, riceva l'applauso di tutti e quindi appaia come uno dei grandi e generosi fondatori di questo primo gruppo di fedeli. Safira, la moglie, segue la stessa linea. Crede anch'essa di poter partecipare ai beni della comunità, ma senza mettere nel Vangelo e nella comunità la piena fiducia. In fondo, probabilmente il ragionamento di queste due persone sarà stato più o meno così. Ci piace essere membri di questa comunità di giovani entusiasti, vogliamo anche noi partecipare a questo movimento, vogliamo aderire alle parole del Vangelo, però non si sa mai, chissà, forse a un certo punto questo entusiasmo passerà, forse ci pentiremo, teniamo qualcosa da parte. E vedete come qui il problema si fa più profondo, giunge alle radici dell'esistenza, cioè la domanda diventa questa: ci fidiamo o non ci fidiamo della parola di Dio? La parola di Dio è veramente qualcosa per la quale siamo pronti a giocare la nostra vita, oppure uno dei due binari sui quali camminiamo, cioè da una parte diciamo di seguire questa parola, ma dall'altra ci teniamo delle assicurazioni, dei luoghi di riserva, casomai. E quindi qui giungiamo non soltanto più ad un semplice rapporto verso una comunità concreta, ma al rapporto di fiducia di ciascuno di noi, ogni uomo, ogni donna di questo mondo, capace di realizzarsi o no nella fiducia. Giungiamo ad una delle pieghe più intime del cuore umano. Procediamo nella vita attraverso i rapporti con gli altri e con i valori, con una dedizione che vuole essere sincera oppure con duplicità. Ecco il problema che queste pagine ci mettono davanti con molta franchezza, con molta crudezza, ed è per questo che è anche una pagina difficile, non tanto difficile per ciò che racconta, ma difficile per ciò che suscita in noi, perché il passo della fede suppone questa dono di sé che certamente è tale da coinvolgere tutta la persona. Però non dobbiamo pensare soltanto alla realtà di fede, dobbiamo pensare in fondo ad ogni realtà di comunicazione umana. Tutte le volte che io mi incontro con un fratello, con una sorella in questo mondo, con una persona mia simile con la quale io parlo, io entro in un certo rapporto di fiducia e il risultato che io posso raggiungere attraverso questa comunicazione è proporzionale alla fiducia. Se questa fiducia io la do, se faccio un certo investimento di me stesso con un certo rischio, allora il rapporto può continuare. Se invece il rapporto è duplice, se il rapporto è leggermente velato dall'ipocrisia, se il rapporto è di tipo utilitario, consumistico, allora il rapporto non si sviluppa e decade. Il brano ci presenta una decadenza completa di rapporto. La persona muore, cioè la sua esistenza rispetto alla comunità è finita per sempre. Noi non abbiamo spesso situazioni così drammatiche, però è sempre doloroso pensare che tanti rapporti tra persone sono viziati da questa duplicità, da questa incapacità ad un dialogo franco e sincero. Dunque, abbiamo visto l'aspetto negativo del brano. Non parliamo qui evidentemente della prudenza, cioè di quella virtù la quale ci fa valutare le situazioni secondo il giusto impegno che meritano, ma parliamo di quelle situazioni nelle quali, dopo avere con prudenza valutato chi occorre per procedere autenticamente, fare un investimento nel campo dei valori, l'uomo si rifiuta di farlo, lo fa soltanto a metà e vorrebbe apparire come se l'avesse fatto. Ecco la duplicità della quale qui si vuole parlare e che viene stigmatizzata. Consideriamo ancora un momento la figura positiva del brano. La figura positiva è Pietro. Pietro, il quale rappresenta nella comunità colui che tenta di sciogliere i nodi, colui che col suo discorso franco, aperto, con la sua interrogazione chiara, cerca di portare queste persone al livello delle loro responsabilità, cerca di far emergere ciò che essi sono, di far sì che si dichiarino pubblicamente. Pensiamo a che cosa sarebbe successo se di fronte alle parole di Pietro, Anania, che cosa ti è successo, che cosa hai fatto? Anania avesse detto, come per esempio ci dicono altre pagine bibliche, quella di Davide, sì, ho peccato, ho mancato, chiedo di essere aiutato a far meglio, chiedo di essere chiarito nelle mie intenzioni, nei miei propositi, pregate per me. Ecco che un uomo sarebbe stato riconquistato alla comunità. Ci sarebbe stato un accrescimento di fiducia e di amore. Ecco dunque la parola di Pietro, la parola della Chiesa. Pietro chiamato a sciogliere i nodi dei cuori. Ricordiamo la parola di Gesù, Pietro ha il potere di sciogliere e legare. E il potere di sciogliere è il potere di dissolvere continuamente nell'animo degli uomini tutto ciò che li chiude, concretamente il peccato, ed ogni peccato si basa in fondo sulla sfiducia verso Dio e sulla sfiducia verso gli altri. Ecco dunque come questa pagina, che sembra molto lontana, in realtà tocca situazioni che noi affrontiamo ogni giorno. Da una parte la parola di Pietro, la parola del Vangelo, la parola della Chiesa, la parola della verità ci dice: vivi realmente ciò che sei, manifesta chiaramente i tuoi valori, le tue intenzioni. Una volta che hai visto con prudenza, cioè con la virtù della valutazione attenta delle cose, gli scopi per i quali devi impegnarti, impegnati a fondo, compi degli investimenti coraggiosi. Dall'altra invece la voce che in noi ci dice: non fidarti, non impegnarti, lascia che gli altri si buttino, cerca di assumere una faccia diversa da quella che veramente tu dovresti manifestare, distingue le tue parole da ciò che senti nel cuore. Le pagine degli Atti degli Apostoli sono un invito continuo a questa chiarezza di fondo, alla limpidità dell'agire, sono una proposta fondata e seria dell'unico modo di costruire veramente una comunità di persone, la via della fiducia, della sincerità e della verità. Io mi auguro che leggendo queste pagine tutti noi siamo colpiti dalla profondità di questi valori e li verifichiamo costantemente nella nostra vita.